Seminario Temi Controversi. Studio numero 15. Il celibato ecclesiastico. Leggiamo il testo di riferimento, Genesi capitolo 2, versetto 18. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Sintesi dello studio. Cari amici, il problema che ritorna puntualmente nel corso del nostro seminario è sempre lo stesso. La Bibbia afferma una cosa e il Magistero cattolico afferma giusto il contrario. E nel tema in esame oggi, che è il celibato ecclesiastico, le cose non cambiano. Il Signore stabilisce la creazione, dopo aver creato l'uomo. Non è bene che l'uomo sia solo, è il nostro testo di riferimento. Non è bene che l'uomo sia solo. E istituisce il matrimonio creando Eva. Dopo migliaia di anni il Magistero cattolico ordina quanto segue. Traggo la citazione dall'Enciclopedia del Cattolico. La Chiesa ha imposto il celibato. Ripeto. La Chiesa ha imposto il celibato a colui che si propone di entrare negli ordini sacri, considerando lo stato di continenza più perfetto dello stato matrimoniale, e d'altra parte per lasciare ad essi, cioè a coloro che prendono gli ordini sacri, una maggiore libertà nell'attendere al servizio divino. Fin qui l'Enciclopedia del Cattolico. Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, e istituisce il matrimonio. La Chiesa cattolica, dopo migliaia di anni, dice: no, per il ministro di culto, per quelli che vogliono prendere gli ordini sacri, lo stato di continenza è più perfetto dello stato matrimoniale. Giusto il contrario, almeno per i religiosi. La Bibbia precisa, con l'Apostolo Paolo, che il ministro di Dio, il religioso, colui che officia, colui che rappresenta il Signore, che spiega la sua parola, il ministro di Dio, sia irreprensibile, marito di una sola moglie, perché c'era la poligamia ancora a quel tempo, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al danaro, e che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? ho letto prima Timoteo 3 da 2 a 5, è l'apostolo Paolo, ripeto, che parla e stabilisce che il ministro di Dio deve avere parecchie qualità. È un uomo, diciamo, speciale, dedicato al ministero santo. Deve rappresentare il Signore, deve spiegare la sua parola e deve essere un esempio per tutti. Il ministro dice: sia irreprensibile marito di una sola moglie, quindi deve essere sposato, sobrio, prudente, dignitoso, eccetera, che governi bene la propria famiglia, quindi deve avere una famiglia e tenga i figli pienamente sottomessi e rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? È logico, l'apostolo Paolo. E parla un uomo eccezionale, un'eccezione, perché era celibe, però di vocazione, nessuno gliel'aveva imposto, era stata una sua libera scelta. Ma gli altri dice: no, dovete essere sposati, dovete avere una famiglia, dovete sapere governare bene la famiglia, tenere i figli in soggezione, rispettosi e così via. Come si vede, cari amici, sono due linguaggi completamente diversi, quello della Bibbia e quello del Magistero Cattolico, anche in questo campo. Dio istituisce il matrimonio, l'uomo lo proibisce, almeno ai ministri del culto, ai frati e alle suore, definendo lo stato di continenza più perfetto dello stato matrimoniale. E chi lo stabilisce? Ah, lo stabilisce la Chiesa, in contraddizione con quello che ordina il Signore. Insomma, l'uomo nella sua presunzione ne sa più di Dio. È una grande presunzione. Dai Vangeli, Matteo capitolo 8, versetti 14 e 15, Marco 1 da 29 a 31 e Luca 4, 38 e 39, dai Vangeli apprendiamo che Gesù guarì la suocera di Pietro, che secondo il Magistero Cattolico fu il primo papa. Quindi Pietro era sposato avendo una suocera. Cerchiamo di capire meglio approfondendo il tema. E fin qui la sintesi. Adesso, cari amici, parliamo del matrimonio secondo la Bibbia. Tutta la Bibbia esalta il matrimonio come la via normale per l'uomo e la donna, la via normale. Ma nessuno, attenzione, nessuno è obbligato a sposarsi, come nessuno può permettersi di proibirlo a qualcuno. Dio lascia liberi l'uomo e la donna di scegliere la propria strada, però mette in guardia contro i pericoli. Leggiamo Ebrei capitolo 13, versetto 4, che stabilisce: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. E Dio giudicherà gli infedeli, i fornicatori e gli adulteri. L'Apostolo Paolo, 1 Corinzi capitolo 7 versetto 2, nel suo celebre capitolo sul matrimonio e sul celibato, dice: per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Noi oggi, cari amici, viviamo in un clima di dissacrazione generale dei valori, sarete d'accordo con me, e il matrimonio viene ridicolizzato, vilipeso e ridotto a un contratto che si può rompere quando si vuole, e se ne vedono disgraziatamente le tragiche conseguenze. Ma per usare le parole di Gesù, al principio non era così, al principio non era così, cioè è nel disegno divino che le cose dovevano andare diversamente. Il matrimonio, oltre alla procreazione, doveva e deve essere per l'uomo e per la donna un aiuto a crescere psicologicamente e spiritualmente. Vi sono uomini e donne che non si sentono portati al matrimonio, per il quale matrimonio occorre, può sembrare strano, ma è proprio così, un minimo di vocazione, perché la vita a due ha le sue difficoltà, oltre alle responsabilità di mettere al mondo dei figli e di educarli, specie in un mondo come il nostro. Perché? Perché è vero che il Signore ha detto che i due saranno una stessa carne, la coppia diventa una stessa carne, ma le teste, cari amici, restano due, cioè i caratteri sono diversi, ed è giusto che sia così. Però se i due si vogliano bene, a parte qualche screzio, qualche controversia sul carattere, eccetera, i due vanno avanti. Ho detto se si vogliono bene, altrimenti tutto finisce come nelle fiction, che dopo alcuni mesi o alcune settimane, alcuni anni, tutto si spacca e si passa a nuove nozze, eccetera. Ma il Signore dice che al principio non era così. Il matrimonio deve maturare l'uomo e la donna. È difficile vivere insieme senza avere delle divergenze di vedute sulla conduzione pratica della vita. È difficile, e ognuno faccia i suoi conti. Bisogna rispettare quelli che non si sentono di sposarsi per diversi e svariati motivi, e bisogna rispettare quelli che si sposano, ma devono seguire l'indicazione della Bibbia. I due saranno una stessa carne, non soltanto fisicamente, ma moralmente, spiritualmente. Questo che abbiamo detto non significa che quelli che non desiderano sposarsi lo facciano per paura delle difficoltà. Le difficoltà vanno affrontate, però se non si sentono di sposarsi, non si sposino. Però dice l'Apostolo, nello stesso capitolo 7 di Prima Corinzi, piuttosto che ardere è meglio sposarsi. E la Chiesa Cattolica continua a parlare dopo centinaia e centinaia di anni dello stato di continenza che è più perfetto dello stato matrimoniale. Ma smettiamola con queste cantilene lontane anni luce dalla lettera e dallo spirito della Sacra Scrittura. Vi sono poi, cari amici, uomini e donne che vorrebbero sposarsi, ma per motivi indipendenti dalla loro volontà non riescono a farlo. Ma questo è un altro discorso. Comunque gli uni e gli altri hanno il diritto di essere rispettati. Questo insegna la Bibbia, il rispetto della libertà del nostro prossimo per i suoi gusti e per le sue scelte. E adesso parliamo del celibato imposto, che è un atto ingiusto, profondamente ingiusto. Il celibato ecclesiastico imposto, obbligatorio ai preti, ai frati e alle suore, è un atto ingiusto sul piano teologico, prima di tutto, poi su quello fisiologico e anche su quello sociale. Ripetiamo, il celibato è un atto ingiusto sul piano teologico, sul piano fisiologico e sul piano sociale. Esaminiamo il problema. Punto numero uno. Sul piano teologico è un abuso di autorità ecclesiastica. Nella Bibbia, lo abbiamo visto, non si fa assolutamente cenno al celibato ecclesiastico imposto. I sacerdoti israeliti erano regolarmente sposati. Sarebbe stato del tutto inconcepibile nel mondo ebraico un celibato ecclesiastico e per di più imposto, in cui il matrimonio invece nel mondo ebraico era grandemente valorizzato e la prolificità era una benedizione, e invece la sterilità era considerata un castigo. Quindi il mondo ebraico valorizzava il matrimonio, la prole, eccetera, la famiglia, la santità della famiglia. E il Nuovo Testamento, attraverso l'apostolo Paolo, un celibe di vocazione, lo ripeto, un celibe di vocazione, e i celibi di vocazione hanno tutto il nostro rispetto, non solo incoraggia il matrimonio dell'ecclesiastico, del ministro di Dio, come abbiamo visto, ma fa notare logicamente l'incoerenza del celibato. Lui era un'eccezione. Ma non si può stabilire una regola su un'eccezione. L'eccezione, mi insegnate, conferma la regola. Perché, dice l'apostolo Paolo, prima Timoteo capitolo 3, versetto 5, perché se non sa governare la propria famiglia, e come fa a governarla se non ha moglie, se non ha famiglia? Se non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? È un uomo che non ha pratica, ha soltanto grammatica. Come dire, tutto il sapere teorico non vale l'esperienza, vale più la pratica della grammatica. È così che abbiamo il ridicolo, abbiate pazienza, con tutto il rispetto, abbiamo il ridicolo fenomeno di preti che tengono dei corsi prematrimoniali e sulla famiglia. Corsi prematrimoniali e sulla famiglia. Se fosse ancora presente l'Apostolo Paolo, non farebbe che ribadire il suo ispirato concetto sulla serietà del matrimonio. Quindi il magistero della Chiesa che impone il celibato ecclesiastico contro gli insegnamenti della Sacra Scrittura compie un abuso di autorità, lo ripetiamo, e fa esercitare a preti, frati e suore un ministero carente di vera autorità. Ma che cosa ne sanno della famiglia per tenere addirittura corsi prematrimoniali e sulla famiglia? Cosa ne sanno? Quindi il celibato è un errore, è un atto ingiusto, prima di tutto sul piano teologico. Punto secondo, non è soltanto un atto ingiusto sul piano teologico, è un atto ingiusto sul piano fisiologico. Sì, signori, sul piano fisiologico. Il celibato ecclesiastico obbligatorio è un atto ingiusto, non solo lesivo della libertà individuale, ma è un atto ingiusto perché è contrario alle leggi di natura, che lede profondamente la personalità, creando folle di frustrati, frustrati spiritualmente, frustrati intellettualmente e frustrati fisicamente. Quelli che riescono, siamo pratici, quelli che riescono ad essere continenti, ma combattono una battaglia che si fa passare per eroica, ma è solo una battaglia inutile, cari amici, una battaglia inutile. Dio non ha mai chiesto simili eroismi, fra virgolette, mai. L'eroismo cristiano deve piuttosto svilupparsi nell'ubbidienza a Dio, nel cambiare il proprio carattere, nell'essere il sale e il lievito in mezzo a una società sempre più lontana dal Signore. È questo che Dio chiede, non il celibato imposto. Via! Siamo pratici, siamo realisti. E quelli che non riescono a essere continenti, finiscono per condurre una vita all'insegna dell'ipocrisia e dello sdoppiamento della personalità, oltre che essere scandalo per il prossimo. Ripeto, quelli che non riescono ad essere continenti finiscono per condurre una vita all'insegna dell'ipocrisia e dello sdoppiamento della personalità, oltre che essere di scandalo per il prossimo. Una cosa è la vocazione religiosa al sacerdozio, al convento o al monastero. Un'altra cosa è il celibato, Perché le due cose devono andare di pari passo? Recentemente una giornalista intervistava un noto anziano uomo politico italiano, credente cattolico e praticante. Alla domanda: non le è mai venuto in mente quando era giovane di abbracciare la carriera ecclesiastica? Rispose: certo, ma non l'ho abbracciata perché non bisognava sposarsi e io non ero d'accordo. Logico, onesto. Certo, ma non l'ho abbracciata perché non bisognava sposarsi e io non ero d'accordo. Cosa c'entra la vocazione religiosa e la vocazione al non matrimonio? Non c'entra niente, sono due cose separate. Il celibato, ritenuto superiore al matrimonio, l'ascetica, la mortificazione della carne, tutto questo frasario teorico di cui la Chiesa Cattolica non riesce a sbarazzarsi, evidenzia, cari amici, la sua teologia biblicamente sbagliata, cioè quella della salvezza per le opere meritorie. Il peccato, secondo questa teologia, è costituito soprattutto dal sesso, mentre il potere piramidale della Chiesa, l'ipocrisia che tutti vedono nelle alte e basse sfere della Chiesa, no, quello non è peccato. Viene sempre o negato o giustificato. Lo ripetiamo, la sessuofobia trasuda da tutta la letteratura del clero cattolico. Non c'è bisogno di essere degli esperti per accorgersene. È tanto evidente, basta non negare l'evidenza però. Basta non negare l'evidenza. Molta teoria, non molta pratica, disgraziatamente. E adesso vediamo al dramma affettivo del celibato. Il dramma affettivo del celibato. Veniamo al celibato, atto ingiusto anche sul piano sociale, dopo quello teologico e fisiologico. Cari amici, dietro la facciata trionfalistica di un celibato imposto che non convince neanche i più volenterosi, non riesce neanche a nascondersi il dramma affettivo degli ecclesiastici cattolici, uomini e donne. Il vero dramma affettivo degli ecclesiastici cattolici, uomini e donne, condannati a non formarsi una famiglia, mostrano tutta la loro carenza affettiva. Tutti, uomini e donne, abbiamo bisogno di esprimere e ricevere affetto, è una cosa normale. Forse i più solitari sono i preti. Frati e suore, vivendo in comunità, riescono ad avere un po' di comunicazione, ma i preti sono veramente soli. Tutti, uomini e donne, soffrono per mancata paternità e mancata maternità. E questa carenza non può non condizionare profondamente il loro ministero, molto negativamente. Io non sono mai riuscito, cari amici, a parlare serenamente con un prete di questi problemi. Ci credete? Non sono mai riuscito a parlare serenamente con un prete di questi problemi, che sono problemi molto importanti per un ministro di culto. Al primo accenno cambiavano discorso, o davano risposte evasive o imbarazzate. Tema tabù. Quando ricordavo gli insegnamenti della Bibbia, non per polemizzare, ma per arrivare a un colloquio umano, fraterno, sereno, fra uomini, fra ministri di culto, si trinceravano dietro: la Chiesa vuole così, il Magistero ha stabilito così, e tutto finiva lì. Altro che Chiesa che cerca il dialogo. Ma che dialogo cerca? Non riesce nemmeno a dialogare con i suoi ministri, la Chiesa Cattolica. Altro che dialogare con i non cattolici. Le ragazze, ora donne, cresciute nei collegi dirette da suore, raccontano di cattiverie che non possono più dimenticare, atti di crudeltà, disgraziatamente ripetitivi, non unici o saltuari. Certo, c'erano questi sistemi anche in collegi laici, ma da quelli religiosi ci si aspetterebbe di più. E la Chiesa Cattolica, pur rendendosi conto che il celibato ecclesiastico fa acqua da tutte le parti, teologicamente e praticamente mantiene intatte le sue posizioni, tra l'altro conventi e monasteri sono vuoti e scarse sono le vocazioni sacerdotali, anche i seminari sono pressoché vuoti. Io mi ricordo di aver visitato un grande seminario in una città del nord, dove dormivano una dozzina di ferrovieri, non c'era più neanche un seminarista, tutto vuoto. Non è da mettere in relazione la scarsità delle vocazioni religiose col fatto del celibato imposto? Io credo di sì, e non mi sembra di essere una voce solitaria. Un po' di storia. Il celibato imposto risale a Papa Gregorio VII nel 1074, quello che fece fare anticamera, Gregorio VII, che fece fare anticamera in pieno inverno, e un inverno pieno di neve all'aperto, a Enrico IV, imperatore di Germania, per 3 giorni e 3 notti, prima di riceverlo, si era nel 1077, nel castello di Matilde di Canossa, e revocargli la scomunica che gli aveva lanciato. Ha ragione Giorgio Girardet quando dice, a questo proposito, a proposito del celibato: il celibato dei preti per la Chiesa Cattolica occidentale è, come tutti sanno, obbligatorio e spesso oggetto di discussioni appassionate e ricorrenti, ma la gerarchia, anche dopo il Concilio Vaticano II, si è sin qui rifiutata anche solo di prendere in esame la questione. Tabù. Solo tabù, un accanimento che riesce difficile comprendere, una cosa singolare, se non addirittura assurda, dal momento che non si tratta di una questione dogmatica. Tanto è vero che i sacerdoti cattolici di rito orientale si sposano come i loro confratelli ortodossi. E il celibato obbligatorio è relativamente recente. circa 800 anni fa, neppure la metà della vita del cattolicesimo. E continua Girardet: se il celibato dei preti è un uso ecclesiastico che si è modificato nel tempo, non potrebbe essere giunto il momento per modificarlo? Nel protestantesimo, invece, i pastori furono fin dalle origini di norma regolarmente sposati e promotori di una vita di famiglia secondo un modello nuovo per i nuovi rapporti uomo-donna, per l'educazione dei figli e per le funzioni di accoglienza e di ospitalità. La famiglia pastorale ha contribuito a dare alla società protestante un suo tono particolare di rispetto e apprezzamento della sessualità e di integrazione della Chiesa con la società, evitando di fare della Chiesa un corpo separato. Mal si comprendono gli sviluppi delle società protestanti dal 600 ad oggi se non si tiene conto dell'importanza formativa della famiglia pastorale, della presenza sociale e culturale dei figli del pastore e di vere e proprie dinastie pastorali. Fin qui Giorgio Girardet. Cari amici, concludiamo. Concludiamo questo breve studio ribadendo questo concetto: l'ubbidienza agli insegnamenti della Bibbia non ci fa crescere solo spiritualmente e intellettualmente, ma contribuisce a fare di noi anche dei punti di riferimento positivi nella società in cui viviamo. Amen.